prendete un po' di attualità, miscelate con un pizzico di curiosità, aggiungete interviste e culture a volontà. Mantecate il tutto con un po' di buona musica e il viaggio per Atlantide è pronto a partire. Atlantide, ideato e realizzato da Maria Letizia Lanoce su Radio Blue Point.
Cari amici di Radio Blue Point, Maria Letizia Lanoce è con voi ancora una volta per la conduzione di una trasmissione che è davvero seguitissima sulle nostre frequenze ed anche sul web. È l'appuntamento con l'astronomia a cura dell'Associazione Astrofili. Sono due gli appuntamenti durante la settimana, anzi molti di più perché poi ci sono delle repliche. Comunque c'è una prima trasmissione dedicata alle costellazioni, al cielo del periodo, al sole e agli eventi astronomici del momento. E poi c'è la seconda trasmissione, che è questa, dedicata alla storia dell'astronomia, sempre e solo con il nostro carissimo amico Carlo Rossi. Ciao Carlo!
Buonasera, un saluto a tutti, un saluto ai radioascoltatori.
Carlo, la trasmissione della puntata scorsa, quella della parallasse, ma sapessi quanti ascoltatori ci hanno scritto, perché sono rimasti veramente affascinati non solo da questo termine, permettimi, veramente difficile, ma soprattutto dalla facilità con la quale tu sei riuscito però a spiegarlo, questa parallasse.
Quindi... è andata bene, via.
È andata benissimo, veramente ti ringrazio a nome di tutti coloro che ci hanno scritto. Allora, continuiamo l'excursus della storia dell'astronomia sempre verso l'era moderna.
Ormai siamo arrivati all'era moderna, diciamo che noi abbiamo visto tutta la parte antica, poi abbiamo visto il cielo, la cosmologia di Galileo Galilei, Copernico, Newton, poi alcuni scopritori come Herschel, Urano, Nettuno e così via, fino a che arriviamo alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, in cui c'è un cambio totale dell'astronomia. Tu pensa che poi sarà, approfondiremo in altre lezioni con la storia dell'astronomia, costituzione dell'universo e così via. Comunque sembra che l'uomo si adatti sempre in ogni periodo al tipo di universo che viene concepito dall'uomo stesso. Ai tempi degli Egizi c'era Dionut, il cielo, c'era ai tempi dei Greci il geocentrismo, poi con Copernico, Galileo, Kepler e Newton abbiamo l'eliocentrismo, però verso la fine dell'Ottocento questo sistema, percepito più che altro da Copernico prima, ma da Newton successivamente con la legge di attrazione, la gravitazione universale, per cui due corpi si attraggono con il prodotto delle masse inversamente proporzionale alla distanza al quadrato, tipo il Sole attrae la Terra e la Terra attrae il Sole. Questa legge è chiamata legge della gravitazione universale e sarà scritta da Newton.
Ma non si scontrano? Si attraggono ma non si...
No, non si muovono perché dopo la Terra a sua volta chiaramente sta orbitando in uno spazio vuoto, una sua velocità, quindi c'è una forza uguale al contraria e rimane sull'orbita. Ma questa era la spiegazione data da Newton.
Sì.
Diciamo che il tempo era assoluto, che vigeva questa legge della gravitazione universale, per cui l'universo era governato da questa legge. Poi c'era un'altra, ci avviciniamo alla realtà con Newton, però adesso vediamo che non è così. Inoltre, nonostante tutti i passi che erano stati fatti, si credeva che la luce in uno spazio si potesse muovere solo attraverso una sostanza chiamata etere. Ancora tante volte si sente, no, in giro, dice l'etere, etereo, di qua di là. L'etere era una sostanza che si credeva dai tempi dei Greci che stesse nello spazio e la luce per transitare nello spazio, per ergersi nello spazio, per bucare il buio avesse bisogno di questa sostanza. Verso la fine dell'Ottocento viene dimostrato che l'etere non esiste e poi successivamente vediamo con Albert Einstein concetto di etere che proprio viene distrutto, perché le onde elettromagnetiche, il sole, le stelle inviano a noi la loro luce ma c'è uno spazio vuoto, non c'è bisogno di sostentamento di una sostanza che sia tra la terra e il sole, non c'è niente, c'è il vuoto. Faccio l'esempio dell'astronauta che sta sulla stazione spaziale, no?
Sì.
Lui accende una torcia, la luce automaticamente parte dalla stazione spaziale e viene verso la Terra, però la stazione spaziale sta nel vuoto, non è che c'è l'atmosfera, e quindi la luce può viaggiare liberamente nel vuoto, la luce ci arriva dalle galassie, dalle stelle e così via, arriva e transita nel vuoto, quindi l'etere non esiste. Di più, ci fu un grande scienziato fino all'Ottocento, James Clerk Maxwell, che capì che il magnetismo e l'elettricità erano lo stesso fenomeno. Mo noi conosciamo il magnetismo dal magnete, quando siamo piccoli, da bambini, a scuola, il professore, la maestra ci fa vedere questa calamita, no? Che attrae i pezzettini di ferro, e quello è il magnetismo. L'elettricità è quella che ormai conosciamo tutti, ci abbiamo dentro casa, le illuminazioni, i motori e così via. Bene, questo Clark Maxwell riuscì a dimostrare con delle formule, guarda, molto difficili, però appunto è così, possiamo spiegare che il magnetismo e l'elettricità in realtà sono la stessa cosa, e la legge sua è chiamata elettromagnetismo. Siamo?
Sì. Cioè, ti seguo, non è che abbia capito molto bene, perché sembra
allora,
sempre che elettricità e forza magnetica siano due cose diverse, invece non è così.
No, sono cose diverse, però la sorgente è la stessa, l'elettromagnetismo. Ci sono delle formule che legano le grandezze magnetiche a quelle elettriche, e quelle elettriche a quelle magnetiche. E quindi in realtà Maxwell disse, guardate, che il magnetismo e l'elettricità poi hanno un'unica sorgente che è l'elettromagnetismo. Ci siamo?
Sì.
E uno. L'etere, due, scomparve, perché fu dimostrato che l'etere non c'era uno spazio. L'unica cosa che rimaneva era il concetto di spazio e tempo assoluto che ha dato Newton, Galileo, Keplero, Copernico. Nel senso, per loro lo spazio era una scatola chiusa, le stelle erano chiuse, il tempo era una grandezza assoluta. Finché nei primi del Novecento uno scienziato tedesco, Albert Einstein, che abbiamo detto l'altra volta, da giovane stava all'ufficio brevetti di Ginevra, no? Metteva i timbri, i certificati, però di notte studiava. E in circa 10 anni elaborò una nuova teoria, la teoria della relatività ristretta, della relatività generale, dopo 10 anni. Per cui distrusse lui dette proprio l'ultimo colpo, disse, signori, lo spazio non è assoluto, neanche il tempo assoluto, ma dipendono sia dalla velocità dell'oggetto, sia dalla grandezza del corpo che si trova nello spazio. E quindi in questo modo disse, signori, tutto è relativo, non è che ci sono delle cose assolute nell'universo. Ad esempio, se un raggio luminoso passa vicino al Sole, il Sole è una grossa massa, no? È molto grande il Sole, viene deviato dalla massa del Sole, perché lo spazio attorno al Sole è curvo. Noi a scuola che insegnate la geometria euclidea, cioè che cosa insegnate? Il punto, la retta, il piano,
certo,
i segmenti, queste cose qui, noi quella impariamo. Però dopo c'è una geometria diversa, che è non euclidea, perché la geometria che studiamo è quella di Euclide, che la stabilì nel 500 a.C. E quindi Einstein disse, signori, guardate che se voi andate in giro con lo spazio, la retta non è che è sempre rettilinea, due rette non è che sono sempre parallele, dipende dove passano, se passano lontano da un oggetto massivo come una stella, va bene così, come ha detto Euclide. Se invece passano vicino a un oggetto che è molto massivo, quindi c'è una massa notevole, molto grande, come il Sole, allora guardate che lo spazio è curvo. E lì ha distrutto tutto, perché il concetto che c'era Newton, che c'era Galileo, che c'era Copernico, che era lo spazio, era euclideo. C'erano i piani, le scatole, i parallelepipedi, i cerchi e così via. Invece lo spazio è curvo. Inoltre, per il tempo, disse, signori, attenzione, che il tempo, così come viviamo noi sulla Terra, va bene, è un tempo misurato dagli orologi, Però se la velocità rispetto a un sistema tipo quello terrestre è molto ma molto elevata e ci avviciniamo alla velocità della luce che va a 300.000 km al secondo, allora il tempo cambia. La cosa è impressionante.
Questa, Carlo, perché... l'ho sentita dire tante volte, ma devo essere sincera, non l'ho mai capita. Il discorso dei due gemelli, uno parte alla velocità della luce, no?
Il tempo in pratica succede questo, succede che man
mano
aumenta la velocità di quel sistema, però, non di quello terrestre. Se un'astronave parte e man mano accelera e fa velocità sempre più ampia, in quel sistema dell'astronave il tempo non trascorre come sulla Terra, ma è regolato dalla velocità dell'astronave. E se l'astronave dovesse, per ipotesi, arrivare vicino alla velocità della luce, il tempo si dilata, in pratica diventa un tempo che non scorre. Se raggiungessimo la velocità della luce, il tempo è eterno, non scorre più, è fermo.
Ci siamo? Allora, ci siamo, ma non lo capirò mai. Lo accetto, ma non lo capisco. Però va bene, se l'ha detto Einstein, si vede che è così.
No, poi l'altro concetto è quest'altro. Una massa, mettiamo, possiamo dire, una palla che può essere di ferro, di legno, quello che sia, che pesi 5 kg, 10 kg, sulla Terra pesa 5 kg, 10 kg, giustamente, no? Perché
certo,
c'è la tensione gravitazionale e così via. Se però questa palla la mettiamo in movimento e l'acceleriamo, come abbiamo detto, per il tempo, succede che la materia, questa palla, man mano diventa sempre di massa più grande e tende a diventare infinita. E quindi mentre viaggia nello spazio lo deforma, lo rende curvo. Ad esempio, il Sole che sta lì fermo deforma tutto lo spazio intorno al Sole e quindi i pianeti si muovono attorno al Sole non per la legge di gravitazione universale, quella di Newton, quella dell'attrazione, ma si muovono attorno al Sole perché il Sole gli ha reso lo spazio curvo. Quindi se noi togliessimo il Sole dal suo punto e potessimo sbatterlo via, dopo circa 7 minuti, quant'è la velocità della luce, la Terra automaticamente abbandonerebbe la sua orbita circolare e prenderebbe un'orbita rettilinea e se ne andrebbe in giro con lo spazio, perché non c'è più l'attrazione del Sole, non c'è più la curvatura dovuta al Sole. Cioè, le masse deformano lo spazio e ritardano il tempo. Sono concetti un po' difficili, però
no, guarda,
se uno ci gioca un pochino...
Finché parliamo dello spazio relativo, cioè è che per esempio il moto apparente, la persona che si trova su un treno che viaggia a 300 all'ora... E ha una percezione dello spazio diversa, no? Non si rende conto di viaggiare a quella velocità, è una percezione relativa dello spazio.
Esatto, però
giusto?
Se salta fuori se ne accorge.
Se salta fuori se ne accorge. Però questa
guarda fuori non se ne accorge.
Quella dei due gemelli veramente è dura da capire.
Ma lasciamola stare. L'importante è che i radioascoltatori capiscano questo. Chi? La Terra e i pianeti hanno orbite circolari ellittiche intorno al Sole, ruotano attorno al Sole, ma ruotano attorno al Sole non perché è così, che ruotano attorno al Sole perché hanno deciso di ruotare attorno al Sole, perché lo spazio dove loro orbitano è curvo, è come se, pensa, ci fossero delle rotaie,
sì,
per Mercurio, Venere, la Terra, Marte, Giove, Saturno e tutto questo. Hanno delle rotaie, però non sono rettilinee come quelle del treno, però sono rotaie curvilinee, tipo dei ritti, tipo un cerchio. E quelle rotaie a forma di cerchio sono dovute alla presenza del Sole. Cioè il Sole, ad esempio penso calza bene, ha deformato le rotaie e da rettilinee l'ha fatte diventare curve. Quindi ogni pianeta ha la sua rotaia. E come il treno segue la rotaia e la Terra ha la sua rotaia e il binario e circola attorno al Sole perché c'è quel binario prestabilito. Non è che la Terra se ne può andare un po' a destra, un po' a sinistra, no? siamo sempre lì, siamo sempre su quell'ottica, perché proprio la rotaia, il binario che è stabilito il Sole per la Terra, quella distanza è quello. Quindi lo spazio è curvo perché c'è il Sole, se non ci fosse il Sole il binario diventa rettilineo e finisce.
Bene, fermati Carlo, fermati un attimo, dimmi. Fermati un attimo, facciamo una pausa, lasciamo riposare un attimo i nostri neuroni, perché veramente oggi la puntata è molto intensa, però interessantissima come sempre. Un po' di musica Carlo, che ne dici?
D'accordo, d'accordo,
dai.
Forever can never be long enough for me. Feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted in my way. Marry me today and every day. Marry me. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Together can never be close enough for me to feel like I am close enough to you. You wear white and I wear out the words I love you, and you're beautiful. Now that the wait is over, love has finally showed her my way. Marry me today and every day. Marry me. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Promise me you'll always be happy by my side. I promise to sing to you when all the music dies. Say you will. Say you will. Marry me.
Beh, sicuramente la puntata di oggi è una tra quelle più affascinanti, perché quando sentiamo la teoria sulla relatività di Einstein, ecco lì che partono anche tutte le nostre fantasie, le nostre così, gli stereotipi che uno si fa un po' in testa, no? Di questi due gemelli, uno parte, viaggia alla velocità della luce, l'altro rimane, quando ritorna uno è rimasto giovane, l'altro è invecchiato, perché il tempo terrestre è diverso dal tempo siderale. Non so se ho usato la parola giusta, Carlo.
È così, è così.
È così. Bene.
E la velocità dell'oggetto, chiaramente noi stiamo parlando di velocità, la velocità della luce è la massima possibile raggiungibile, 300.000 km al secondo. Tu pensa che le sonde vanno a 20, 30.000, 40.000 km orari, quindi che le sonde stesse vanno a 40.000 km all'ora, è una velocità elevatissima, perché noi con l'autovettura andiamo a 100, 150 km orari, il treno a 300 km orari. Là dove la sonda Cassini o altre sonde che sono andate in spazio viaggiavano a 40.000 km all'ora, per loro la teoria della relatività non esiste, nel senso che quelle velocità sono talmente basse che la relatività non, come dire, è ininfluente.
È ininfluente.
Quindi quello che stiamo parlando a livello di velocità è una velocità talmente alta che ad oggi è impensabile raggiungerla, e vale per le particelle, per la luce e così via. Mentre invece dal punto di vista della gravità, della gravitazione, quindi del corpo, del Sole, quello penso che sia un esempio più calzante, nel senso che si può capire che se c'è una parte dello spazio dove tu non c'è nessun corpo, io vado lì, ci metto una palla gigante come il Sole, questo deforma lo spazio. Sai l'esempio che spesso si trova sui libri di cosmologia qual è? È la rete del trapezista.
Sì.
Tu pensi al trapezista, sta sopra col trapezio per gli esercizi al circo, poi si getta e va sulla rete, giusto?
Sì.
Rete, quando c'è un trapezista, due, tre, un pochino si tende, non è più rettilinea. Perché si tende? Diventa un pochino curva. Perché sopra ci sono i trapezisti, giusto?
Certo.
Che la deformano, giusto?
Sì, sì, certo, con il peso si deforma.
Immaginiamo la stessa cosa nello spazio. C'è uno spazio dove le rette sono parallele, c'è il piano, quello che si insegna ai ragazzi all'elementare, ai medi, all'istituto superiore e così via. Però se un piano non è, come dire, molto rigido e io su un telo ci vado a mettere una palla di ferro, quello si deforma, diventa curvo. E il parallelo è questo, che una tela massiva, molto grande, deforma lo spazio attorno e quindi lo fa diventare curvo. La stessa Luna perché gira attorno alla Terra? Gira attorno alla Terra perché la Terra nel suo piccolo gli deforma lo spazio e quindi la Luna è obbligata a stare sul suo binario curvilineo e gira attorno alla Terra. Però se la Terra domani la spostiamo, allora Luna, lo spazio diventa rettilineo, non è più curvo, e quindi prende via e se ne va nello spazio. Invece il Sole fa da freno alla Terra, la Terra fa da freno alla Luna, e quindi tutto il sistema si mantiene perché ogni corpo deforma lo spazio. Infatti io lì, quando facciamo le lezioni in aula e guardo i corsisti, dico: signori, guardate che qui dentro ogni persona sta attraendo l'altra persona, il tavolo sta attraendo la persona attrae il tavolo, il condizionatore attrae la persona attrae il condizionatore e così via. Solamente che sono forze talmente irrisorie, sono miliardesimi inferiore al chilogrammo, quindi noi ne sentiamo. Però quando si tratta del Sole e della Terra, che sono oggetti grossi, allora deformano lo spazio e si sentono queste forze.
Perfetto.
Ce l'abbiamo fatta.
È chiaro, Carlo, ce l'abbiamo fatta.
Ci siamo.
Sì.
Per la velocità invece è un pochino più difficile il concetto. Però in effetti, se uno ci pensa bene, dice sto sulla Terra. La Terra ha una velocità modesta intorno al Sole e si vive col tempo solare vero, il tempo dell'orologio, il giro in 24 ore e così via. Però accelerando, ci sono pure delle formule con cui si può dimostrare questo, il tempo non trascorre più con la stessa intensità, cioè man mano rallenta, quando arriva la velocità della luce c'è l'eternità, per dire. Se ci fosse un'astronave che potesse andare alla velocità della luce, là chi sta lì sopra il tempo è eterno, però a velocità della luce non si può raggiungere perché abbiamo detto che la massa dell'astronave diventa infinita e quindi è impossibile raggiungerla. Quindi sono concetti che è bene saperli, però come dicevo, mentre per il Sole e i pianeti può interessarci, riguardo le velocità è relativo, perché sono cose che interessano le particelle atomiche, la luce, sono cose particolari che non è che interessano una vita comune. Invece nella vita comune uno può dire pure, lo sai, ti dico, la Terra gira attorno al Sole perché ho fatto il tempo.
Certo. Vabbè, diciamo Carlo che Einstein ha un po' tracciato il segno nell'astronomia contemporanea, non so dopo di lui che cos'altro ci sia stato di così rivoluzionario, mi sa ben poco.
Allora, diciamo che lui ha rivoluzionato il sistema dello spazio e del tempo, da solo poi, perché si è chiuso nella stanza 10 anni. Di notte, perché il giorno ha detto metteva i timbri all'ufficio brevetti.
Ma pensate,
in Ginevra, poi ha subito pure il nazismo perché era ebreo, quindi è stato costretto a emigrare negli Stati Uniti, è diventato professore a Princeton negli Stati Uniti. E insomma, forse la testa più potente dal punto di vista scientifico che sia mai esistita, però dopo di lui vedremo. Nelle prossime lezioni ci sono stati ulteriori sviluppi, sia nel secolo scorso, ma soprattutto nel secolo moderno. Non che non valga più la relatività, perché la relatività, dicevamo prima, che è stata dimostrata sia teoricamente, quindi matematicamente, è difficilissima, è stata dimostrata anche sperimentalmente, nel senso che sono state misurate le traiettorie della luce delle stelle che transitano vicino al Sole e si è visto che il raggio luminoso quando arriva vicino al Sole non è più rettilineo ma si deforma. È stata fatta la prova degli aerei, sono state fatte le prove degli orologi e così via. Quindi è stata provata sia teoricamente che sperimentalmente, quindi è valida. Però vedremo che adesso, man mano che si sta andando avanti, pur rimanendo valida, ci sono teorie che tendono a inglobarla in altre teorie, un pochino più ampie. Vedremo.
Bene, entriamo nel campo della fisica quantica, no? Di tutto quello che c'è di nuovo, l'energia.
C'è anche la fisica quantica che ricade dentro quantistica, dentro questo modo, nuovo modo di vedere le cose, perché sembra che poi sia lo spazio-tempo, sia la gravitazione, sia la fisica quantistica derivino in realtà da un'altra scienza che è la termodinamica. Negli ultimi anni va affermandosi questo principio, che la scienza base è la termodinamica, poi quell'altro sono sottoscienze che però siamo sempre a livello ancora.
Certo, allora io direi che questi nuovi argomenti li lasciamo per la prossima puntata della storia dell'astronomia e che oggi la chiudiamo con Einstein, perché comunque c'è molto da riflettere e da pensare.
Eh sì,
vero?
Va bene,
bene.
Ci sentiamo alla prossima.
Allora Carlo, un saluto sempre. Ciao. Agli amici astrofili via Santa Barbara, la sede Hauser. E grazie a Carlo Rossi e un saluto al presidente De Fazzi.
Grazie a tutti voi.
Grazie, alla prossima. Sempre qui su Radio Blue Point. Ok. Einstein mi ha ammazzato. Mamma mia.